Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino veder io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di RWS Radio Voce della Speranza. Un saluto anche a Claudio Coppini, come di consueto in nostra compagnia per queste trasmissioni dedicate all'attualità che troviamo sui giornali di oggi, ma a volte facciamo riferimento anche a notizie su cui vogliamo ritornare per la loro importanza. Ciao Claudio.
Ciao a tutti, sì, è una rubrica anche di approfondimento, no? Perché a volte queste notizie bollano via nella cronaca, noi cerchiamo a volte di scegliere anche notizie più concernenti anche al nostro tipo di radio. E un saluto a tutti e anche una buona settimana, perché ci avviamo, Roberto, alla settimana natalizia,
certo,
pre-natalizia.
Certo. Allora, noi vogliamo prendere in considerazione però per prima una notizia che, insomma, è sicuramente una notizia triste, e facciamo riferimento a quello che è avvenuto in Pakistan. Io ho qui davanti a me la notizia riportata dall'ANSA.
Vediamo un po'. Pakistana di Balochistan, due si sono fatti esplodere e sono morti uccidendo 8 fedeli, tra cui 2 donne che erano a messa. Gli altri 2 attentatori sono scappati, al momento risultano anche 24 feriti.
Allora, qui si parla di messa, in realtà l'attentato è avvenuto in una chiesa metodista in Pakistan. L'ISIS ha rivendicato l'attentato a Quetta, nella provincia pakistana di Balochistan in Pakistan, con 8 morti e decine di feriti. Lo scrive il sito di monitoraggio delle attività jihadiste sul web. È di almeno 8 il numero delle vittime. Il ministro dell'interno locale, Mr. Sarfraz Bukhti, ha confermato che 2 degli attentatori suicidi sono morti, altri 2 sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze speciali. Il pronto intervento degli uomini della sicurezza, ha aggiunto, ha risolto l'emergenza in 16 minuti, evitando un massacro ancora più grave, viste le centinaia di fedeli che si trovavano in chiesa al momento dell'attacco. La chiesa è stata costruita nel 1935 durante il governo britannico. In passato i militanti hanno preso di mira nel 2015 2 chiese nell'area di Johannesburg di Lahore, con un bilancio di 15 morti. 2 anni prima, nel peggiore episodio di violenza contro la minoranza cristiana, un comando aveva assaltato una chiesa di Peshawar uccidendo oltre 100 persone. In entrambi i casi gli attacchi furono rivendicati dai talebani pakistani. E di questo argomento parliamo con Christian Nani, responsabile di Porte Aperte Italia, un'associazione che si occupa del tema della persecuzione dei cristiani nel mondo. Buongiorno Christian, diciamo subito che siamo in diretta e che tu stai aspettando un pacco, va bene, un pacchetto, e quindi...
No, spero che non sia un pacco esplosivo.
No, ma è un pacco normale,
No, da queste notizie.
Purtroppo. Quindi se eventualmente ci lascerai, gli ascoltatori sanno...
Stanno tranquilli.
Ecco. Esatto, non è successo niente. Insomma. Allora, Christian Nani, insomma, questa notizia si aggiunge a tante altre che fanno riferimento al Pakistan. Non molti sanno che in Pakistan c'è una presenza cristiana, come dire, percentualmente assolutamente minoritaria, però in termini assoluti abbastanza consistente, così?
Sì, è così. Intanto buongiorno a tutti.
Ciao Christian.
Sì, la presenza è storica e la sua diciamo diffusione nella società è abbastanza conosciuta, sia da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista, diciamo, di presenza sociale, quindi di attività sociale, e anche dalle differenti denominazioni, quindi troviamo varie forme di cristianità tradizionale e poi anche la cristianità protestante, a cui tra l'altro hai fatto riferimento in questo, insomma, nel riportare questa triste notizia. Sì, la presenza cristiana c'è, e lo stato di questa presenza cristiana è delicato, nel senso che il Pakistan nel 2016 è stato il paese in cui più violenza si è manifestata nei confronti della comunità cristiana a tutti i livelli sociali, Noi nella nostra ricerca che facciamo annualmente, che si chiama World Watch List, è un report che stiliamo in tutti i paesi dove c'è una forma di persecuzione contro i cristiani, ed è un lavoro che facciamo dal campo missionario ma anche in, per così dire, laboratorio, cioè analizzando altre fonti. Proprio da tutta questa analisi è venuto fuori che il livello di violenza nei confronti della società, della comunità cristiana, è tra i più alti. Nel 2016 in particolare era il più alto, persino di più di paesi in cui, insomma, di cui sappiamo di più, dove le notizie sono più evidenti.
Ecco, ma perché? Ecco, la domanda che è ovvia, perché? Questo è un paese che è riuscito a far convivere varie fedi per diverso tempo. Qual è il problema? Cioè, è ancora il cristianesimo legato a doppio filo con la sua eredità, l'eredità coloniale, per intenderci? Abbiamo sentito che questa chiesa è stata fondata nel 1935, durante, insomma, l'amministrazione inglese, no? Ecco, è quello il motivo? Perché è vero che poi, tra l'altro, le persecuzioni avvengono anche nei confronti delle minoranze islamiche che la pensano diversamente, quindi, diciamo, accidenti al migliore, ma qual è la tua opinione?
Ma io credo che sia che tu abbia colto uno degli aspetti, cioè il fatto che comunque il cristianesimo sia percepito come una religione occidentale, il che fa sorridere visto dove è nata, però in quei casi toglie ogni sorriso, perché poi si concretizza con quello che stiamo sentendo. E l'altro aspetto, forse ancora più importante, è che stiamo parlando di un'area, Pakistan-Afghanistan, tra le più radicalizzate del mondo in termini di Islam radicale, quindi diciamo è un processo che non è iniziato adesso, è un processo iniziato nei decenni passati e ora sta vivendo una recrudescenza. Cioè, è chiaro che in questo caso un elemento ulteriore rispetto agli attentati dei talebani che hai citato precedentemente è proprio la presenza dello Stato Islamico, in questo caso di uno Stato Islamico che ha perso territorio, ha perso, diciamo, gran parte del califfato, però quegli uomini e quelle donne dedite a quella causa da qualche parte sono andate, e ovviamente sappiamo dai report vari che leggiamo anche da altre fonti che molte sono tornate nella loro zona di origine, oppure molte si sono spostate in zone proprio per fare quello che abbiamo appena visto.
Christian, io so che voi come organizzazione aiutate anche materialmente molti cristiani, diciamo, nelle zone in cui sono maggiormente colpiti dalle persecuzioni, e li esortate a rimanere per portare avanti il messaggio evangelico lì dove il Signore li ha posti, insomma. Ma onestamente, un giovane pakistano cristiano, ti sentiresti di consigliargli di rimanere lì dov'è, insomma, o non, piuttosto cercare di trovare un'altra vita altrove, insomma?
Allora, noi come Open Doors, come Porte Aperte, lavoriamo con partner locali anche in Pakistan, e stamattina presto leggevo dei messaggi dai nostri in quella zona, e leggevo proprio di giovani che si trovavano, che hanno perso cugini, hanno perso parenti in questo attentato, e leggevo della loro disperazione. Ed è chiaro che quello che noi facciamo non è di certo imporre alle persone di rimanere, ma è quello di senza dubbio mostrare dal punto di vista biblico qual è la nostra chiamata, difficile a volte, come pecore in mezzo ai lupi, diceva nostro Signore Gesù. E se vogliono e se possono rimanere, noi siamo al loro fianco. Cioè, gran parte del nostro dello staff di Open Doors nel mondo sono cristiani perseguitati, quindi quando diciamo alle persone di rimanere, in realtà stiamo dicendo a noi stessi di rimanere, quindi è una chiamata che attiene alla chiamata radicale del nostro Signore Gesù. Capisco la tua prospettiva, è difficile dirlo a un ragazzo, specie a questo che stavo leggendo la serie di messaggi che ci stavano arrivando, che era molto ti parlo di un ragazzo che era molto addolorato per la perdita del cugino, stava andando a un matrimonio, doveva fare, pensate, shopping insieme a questo cugino, e poi invece il telefono è suonato e gli hanno dato la notizia che è una delle 8 vittime. È difficile in questi momenti dirlo, però posso riportarti le parole di un altro messaggio che è di una donna che sta con alcuni dei nostri partner in questo momento e che sta piangendo per queste vittime, perché ha parenti e amici lì, e quindi non si sa ancora bene perché è una situazione un po' caotica. Penso che possiamo dire che quegli 8 morti aumenteranno. E quindi immaginate la tensione, lei diceva proprio questo: Signore, abbi pietà di noi, e Signore, dacci la forza di comunque alzare le nostre voci a te, di gridare che tu sei il Signore e che niente e nessuno può fermare la tua Chiesa.
Senti Cristian, ti volevo chiedere, da questo report anche ultimo che avete fatto, qual è la situazione nel mondo rispetto alle persecuzioni ai cristiani? È in aumento?
Sì, lo è. E posso anticiparvi che, siccome uscirà il 10 di gennaio, il prossimo, che valuta tutto il 2017, posso già anticiparvi che aumenterà in termini assoluti. Quindi, proprio per rispondere alla tua domanda, sì, sta aumentando in termini assoluti, cioè ci sono più aree e più persone sono coinvolte. Solo nei primi 50 stati che compongono la nostra mappa, abbiamo deciso di fare questa mappa limitandoci a 50 stati dove c'è la persecuzione, anche se noi insomma analizziamo più di 50 stati e sappiamo che c'è oltre i 50 stati c'è persecuzione, però in quei primi 50 stati sono oltre 215 milioni di cristiani che sono toccati da persecuzione e forme di discriminazione.
Allora, io ricordo il sito internet per chi volesse saperne di più su questi argomenti: www.porteaperteitalia.org. Tra l'altro leggo sul sito che c'è una petizione in relazione al Medio Oriente, e quindi immagino anche sui temi legati alla convivenza tra fedi diverse. E quindi un appello anche per eventualmente, diciamo, diventare partecipi anche in questo tentativo di stare accanto ai cristiani nelle varie parti del mondo. Noi siamo abituati ad avere una concezione eurocentrica del cristianesimo, ma è totalmente sbagliata, perché adesso il baricentro della fede in Cristo non è più in Europa, di sicuro. Non so se sei d'accordo con me, Cristian. E allora noi concludiamo questo. Ringraziamo davvero Cristian per essere stato in nostra compagnia. Credo sia stato veramente una testimonianza.
Belle anche queste
importante.
Testimonianze, purtroppo così amare, ma che ci ha portato proprio dirette. Insomma, grazie Cristian.
Grazie, a risentirci.
Grazie a voi. Posso fare solo un appunto? Scusami.
Prego.
La petizione in Medio Oriente noi l'abbiamo consegnata proprio questa settimana.
Ah, ecco, okay.
Nel sito ci sono più informazioni. Abbiamo raccolto oltre 808.000 firme, l'hanno ricevuta le Nazioni Unite varie delegazioni, tra cui anche l'ufficio del segretario.
Beh, a questo punto toglici la curiosità: in questa petizione che cosa chiedevate?
Chiedevamo, ci sono vari punti, non voglio prendervi troppo tempo, nel sito c'è scritto tutto, però l'idea di fondo è quella di ora che lo Stato Islamico, o quando lo Stato Islamico sarà del tutto scomparso, ricordiamoci che la situazione dei cristiani non sarà necessariamente positiva, anzi rimane un ambiente radicalizzato, un ambiente in cui c'è stata guerra, c'è stato aggressioni tra fratelli, e quindi il messaggio del Vangelo è necessario, il messaggio del perdono è necessario, la Chiesa è lì da 2000 anni, attenzione governi a come in qualche modo difenderete o proteggerete le minoranze, tra quali quella cristiana. E ha ricevuto la petizione anche il vicepresidente degli Stati Uniti o Theresa May, insomma la prima ministra inglese. Quindi stiamo cercando di di attenzionare la situazione dei cristiani in Medio Oriente per impedire che proprio sia spazzata via la Chiesa da lì. Anche se, concludo con questo, è vero che la Chiesa tradizionale, la Chiesa ha ricevuto un attacco frontale in questi anni, attraverso quello che è successo in Medio Oriente e che si è decimata da quel punto di vista, ma è anche vero che è nata una chiesa, che è una chiesa di ex musulmani, la cui dimensione è ancora difficile da accertare, ma vi assicuro che moltissime persone si sono convertite proprio in questo periodo e sono in quel territorio.
Anche se magari hanno difficoltà a manifestarlo pubblicamente, immagino.
Sì, in alcuni casi sì, in altri casi no, proprio a causa della guerra, paradossalmente, certo. Perché ormai cadono tutti gli schemi e cade tutta ogni forma di controllo, quindi paradossalmente abbiamo visto pullman di musulmani recarsi nelle chiese, anche nei campi profughi, a causa della manifestazione e della testimonianza della chiesa cristiana che è rimasta. Quindi una chiesa che ha accolto e ha dato aiuto tramite organizzazioni come Porte Aperte, quindi bellissimo questo, difficile da digerire, ma bellissimo. La chiesa è stata attaccata frontalmente, il risultato del sangue dei martiri è ancora una volta che cresce un'altra forma, è una nuova forma di chiesa.
Christian, grazie davvero anche per questa precisazione che ci fa vedere come la situazione è più fluida di quello che noi pensiamo, di come sono riportato normalmente sui giornali, e allora risentirci per parlare di questa cosa, di queste cose, magari a gennaio, dove parleremo più attentamente, in maniera più approfondita, del report che fate ogni anno sulla situazione, certo, dei cristiani perseguitati nel mondo. Grazie allora a Christian Nani di Porte Aperte Italia, risentirci.
Grazie a voi.
Buongiorno con l'edicola RWS, riprendiamo la nostra conversazione dagli studi RWS di Firenze. Ricordo che siamo insieme a Claudio Coppini e salutiamo il nuovo ospite in linea telefonica. Si tratta di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, una fondazione che si batte contro la mafia e insomma di mafie e purtroppo siamo costretti a parlare frequentemente. E ringraziamo Salvatore per essere appunto un poco per aiutarci in questo.
Grazie a voi.
Ecco, noi sapevamo che le mafie, per esempio le ecomafie, si concentravano soprattutto in Campania per quel che riguarda i rifiuti pericolosi che venivano sversati. Spero di usare il passato correttamente, non vengono sversati ancora, insomma, venivano sversati nel triangolo
della terra dei fuochi,
esatto. E invece pochi giorni fa abbiamo saputo che anche in Toscana ci sono stati degli sversamenti, tra l'altro anche con quella intercettazione telefonica terribile dove sta persona dice ma chi se ne importa dei bambini, no? E dice per me potrebbero anche morire tutti quanti, potrebbe... No, brutto, brutto, brutto. Ecco, allora, Salvatore Calleri, ma che impressione hai avuto tu? So che hai scritto anche un articolo sul blog, sul tuo blog. Sì.
Ma io ho un'impressione pessima, perché noi già nel 2013 l'avevamo detto, 2013, 4 anni fa, eppure mi ricordo le polemiche enormi perché l'avevamo detto, polemiche, ci inventavamo le cose, capite? Io sono molto arrabbiato, perché a un certo punto, mi ricordo anche il fuoco amico che ci arrivò.
Fuoco amico addirittura,
Sì. Altre persone, tra virgolette, del nostro mondo che dissero che noi esageravamo.
Che noi?
Esageravamo.
Senti,
ora le vorrei andare a trovare una a una, no? Per dire scusa cosa avevate detto.
No? Ecco, ma per fermare fenomeni di questo tipo, quale dovrebbe essere la ricetta, insomma?
Per fermare fenomeni di questo tipo la ricetta è fare i controlli. Ma farli sempre in modo continuo e soprattutto non avere preconcetti, non pensare che determinate cose non possono capitare, no? Questo dono della diversità non c'è più da tempo, e non solo, ma mi faccio anche una previsione: questo ultimo episodio è un episodio molto brutto.
Ce lo spieghi un po', ce lo racconti per gli ascoltatori che forse non sanno.
È un episodio, perlomeno sono due, collegati tra di loro, ma sono due indagini diverse, che comunque sono collegate. Una riguarda Livorno, una riguarda Caserta, perché c'è stato l'1-2, cioè un giorno Caserta e il giorno dopo Livorno. Un'inchiesta della procura di Livorno, un'inchiesta della procura di Firenze, sui rifiuti, ok? E in entrambe le situazioni siamo di fronte a un qualcosa di grave. Passa per la Toscana. Quello di Livorno è quello famoso dell'intercettazione, che dice che chi se ne frega dei bambini. Allora, noi siamo di fronte a una clonazione toscana di criminalità organizzata di altri posti. Il linguaggio usato, le tecnologie. Quindi occhio. Perché quando si verifica una cosa del genere, siamo di fronte a una sorta di mafia toscana, che ancora non è mafia, non ha le caratteristiche, ma l'evoluzione, siamo già però a un qualcosa di simile alla criminalità organizzata. L'evoluzione però è quell'altra.
Allora, questa è una vicenda che ci ha molto colpito anche per l'ostentata indifferenza etica, insomma, di queste persone coinvolte. In realtà è normale, è ovvio che sia così. Per
no, ma anche,
fa
però... anche quasi contro i propri figli, capito? Da questa sensazione, tutti i bambini, capito? Come dire.
So.
Ecco, io volevo chiedere a Salvatore se. Ci sono delle altre regioni, se questa ora è emerso la Toscana, ma da quello che ti risulta...
Ma ci sta molto, da un punto di vista strettamente dell'analisi, già avvenuto anche da altre parti. Anzi, in Toscana magari se ne sta parlando anche che c'è la Fondazione Capodetto che rompe le scatole. Il nostro ruolo di rompimento di scatole è fondamentale. E in questo devo dire anche che la nostra analisi non sempre avanti rispetto a quelle degli altri. Scusate un pizzico di saccenza, ma ce la possiamo permettere.
Allora, Salvatore, purtroppo il collegamento non audio
migliori,
non è dei migliori, è abbastanza
faticoso.
Sono
un sacco di rumori.
Sì. Solo un'ultima battuta, però ti chiediamo, visto che in prima pagina sul Corriere della Sera c'è il, diciamo, il volto di Putin e di Trump... Putin ha avuto parole di riconoscenza nei confronti di Trump per l'attentato sventato a San Pietroburgo grazie alla CIA, un'operazione, leggo qui, realizzata grazie alla collaborazione della CIA. Per questo Putin ha ringraziato Trump. Diciamo che
ci suona un po' strano.
Beh, lui nei confronti del presidente ha avuto sempre un atteggiamento di positivo, insomma,
sì.
Putin. Sì, sì,
Direi importante innanzitutto che l'attentato sia stato sventato.
Certo.
Detto questo,
chissà.
Da sempre parli del Trump, quindi del Trump è stato in qualche modo alleato. Poi se questa è una cosa positiva o no, la dovremmo chiedere agli americani, insomma, vedremo. Io non sono un nazionalista, quindi ritengo che ci sono gli strumenti, anzi, affinché si vada verso gli Stati Uniti d'Europa.
Ritorni sul suo tema.
E quindi sono dei competitors sia
tra l'altro. Avete visto l'ultima notizia poi sulla Brexit? Hanno rifatto un sondaggio in cui il 51%
degli inglesi adesso voterebbe,
mentre il 41% per rimanere in Europa.
Andare via una grande fregatura e che tutte le promesse. Siamo arrivati al paradosso che l'accordo che Cameron aveva raggiunto con l'Unione Europea
era migliore
in materia di mantenimento in Unione Europea, molto più vantaggiosa dell'accordo che stanno raggiungendo con l'uscita.
Certo,
dal
punto di vista degli inglesi. Allora, Salvatore Callari, grazie per questo intervento, a risentirci in una prossima occasione. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing, you were only playing with my heart. I was never waiting, I was never waiting for the tears to start. It was you who put the clouds above me. It was you who made the tears fall down. My heart in pieces. It was you, it was you who made my blue eyes blue. Buongiorno con l'edicola RWS e continuiamo la nostra riflessione sui temi legati all'attualità che troviamo sui giornali anche di oggi ma anche dei giorni scorsi, però adesso prendiamo l'argomento che troviamo sul Corriere della Sera in prima pagina. Vittorio Emanuele a Cuneo protesta la comunità ebraica, sepolto a Vicoforte, la sinistra dice chi ha pagato il volo? Le spoglie di Vittorio Emanuele III sono arrivate al santuario di Vicoforte, dove sono state tumulate accanto a quelle della moglie, la regina Elena. Protesta Noemi Di Segni, presidente delle comunità ebraiche italiane, che esprime profonda inquietudine. Polemica anche sul volo che ha trasportato la salma del penultimo re d'Italia. Chi ha pagato il volo? Si chiede Liberi e Uguali, questa formazione politica. Abbiamo in linea telefonica Giovanni Sarubbi, che è direttore di ildialogo.org. Tra l'altro Giovanni Sarubbi ha scritto anche, come dire, una breve riflessione sulle benedizioni, no? Che sono state fatte in rapporto a questa salma e, insomma, non ti ha visto molto contento. Allora, ciao Giovanni, intanto, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, uno potrebbe dire, vabbè, ma insomma si tratta di un atto di pietà nei confronti di una persona che non c'è più, perché tutte queste polemiche da parte degli ebrei, della sinistra, di Giovanni Sarubbi? Allora, spiegaci un poco qual è il senso un poco del tuo disagio come cattolico.
Ma io come sono rimasto assolutamente colpito negativamente dalla benedizione delle casse da morto, insomma, hanno benedetto delle casse da morto, di persone che hanno, che si sono macchiate di crimini orrendi, crimini contro l'umanità e contro lo stesso popolo italiano, perché io voglio ricordare che in questi giorni c'è il centenario di Caporetto. Io penso a tutti i soldati che scapparono davanti al nemico per colpa dei generali dello stesso re, no? Trattati da vigliacchi quando a sbagliare era stato il re e lo Stato Maggiore. Non sono stati ancora oggi, a 100 anni di distanza, riabilitati. Quelle persone che hanno sofferto e sono stati uccisi, fra cui anche mio nonno, fra l'altro, no, non sono stati riabilitati. Ancora, e oggi si porta in Italia la salma di una persona che avrebbe dovuto essere processata a Norimberga insieme agli altri criminali nazisti, perché questo signore è stato quello che in Italia ha benedetto il nazismo e il fascismo e tutte le sue nefandezze, compreso l'accordo con il nazismo e le guerre.
E naturalmente quello che viene imputato sono per esempio le leggi razziali. Ecco perché c'è la protesta della comunità ebraica.
Io appoggio completamente, è una cosa sacrosanta quello che dicono i nostri fratelli maggiori ebrei, come li chiamava Giovanni Paolo II.
Sentiamo Claudio Coppini, voleva forse porre
una
domanda.
Diciamo, da un punto di vista storico è veramente una tragedia. Quest'uomo addirittura si è preso anche il titolo di imperatore di Abissinia, lo poteva risparmiare, no? Poi le leggi razziali, la guerra nel 40, cioè effettivamente, insomma, storicamente sarebbe stato da processare, sono d'accordo.
Non dimentichiamo i gas utilizzati in Africa. Ecco,
siamo stati i primi ad utilizzare i gas al mondo. L'Italia è stata la prima potenza ad utilizzare i gas al mondo.
Ecco, uno potrebbe dire, poi bisogna vedere le responsabilità individuali fino a dove arrivano, però, le responsabilità politiche ci sono, non c'è alcun dubbio.
Ma la mia riflessione sulla benedizione riguarda proprio il fatto che recentemente, non un secolo fa, recentemente Papa Francesco, la Chiesa Cattolica Italiana, ha rifiutato giustamente la benedizione e il funerale cattolico a un criminale come Totò Riina. No, un criminale, una persona che è macchiata di sangue, che non si è pentito manco per un minuto in tutta la sua vita, che ha continuato a fare quello che ha sempre fatto. La Chiesa Cattolica ha rifiutato la benedizione e il funerale, giustamente, per il re questo non vale, e vengono seppelliti con tutti gli onori in una basilica cattolica. Questa è una vergogna indegna,
Giovanni, sei da solo a pensarla così, oppure hai l'impressione che, insomma, quello che è la tua riflessione sia condivisa da molti?
Ma io credo, da quello che riesco a capire, dalle reazioni che ho avuto a questa mia posizione, credo che siano in molti a pensarla così. Bisogna tagliare le radici con questo potere dannato che affossa la Chiesa e che bestemmia tutti i giorni il nome del profeta di Nazareth, di Gesù Cristo, di cui ci si riempie la bocca ma lo si tradisce tutti i giorni. Questa è la drammatica verità, e qualunque chiesa faccia questa cosa è una chiesa che blasfema, che nega il Vangelo stesso.
Diciamo che questa relazione pericolosa con il potere, che non è semplice naturalmente, una relazione veramente complicata, però occorre una grandissima attenzione a non cadere nel tranello, che poi è una delle tentazioni che il diavolo pone a Gesù, cioè, ricordiamoci che sin dall'inizio è stato così, quindi...
Certo.
Giovanni Sarubbi, certo. Voleva forse porre una domanda o fare una riflessione conclusiva a Claudio?
No, chiaramente è un tema che non ci aspettavamo arrivasse. Tra l'altro mi ha colpito, Giovanni, che sembra che neanche i piloti sapessero quello che andavano a fare. Quindi una cosa fatta anche...
Quasi da spia.
Sì, una cosa che è un po' particolare.
Fatta in segreto. I Savoia sono noti per la loro avarizia, per la loro ingordigia. No? Sui Savoia consiglio di leggere i libri di Giorgio Bocca, che li ha dipinti come peggio non poteva. No? sono noti, hanno risparmiato persino sul volo di ritorno. Vergognatevi, cari Savoia.
Ci sono invece, forse proprio della famiglia de Savoia, che volevano al Pantheon, ecco, sì, dice, beh, Pantheon, noi dovremmo avere il nostro Vittorio Emanuele III al Pantheon, tra le tante personalità italiane che insomma hanno fatto, vabbè.
Qui c'è io spero che in Italia parti una campagna per desavoizzare tutte le strade d'Italia, bisogna cancellare tutti i riferimenti ai Savoia, a questa monarchia criminale. Che è la peggiore monarchia del mondo, la peggiore monarchia del mondo, l'abbiamo avuto noi in Italia.
Fra l'altro devo dire che tra quelli favorevoli che si sono trovati lì all'arrivo c'era soltanto un centinaio di nostalgici monarchici, ecco, quindi devo dire
insomma,
che...
Va bene, allora Giovanni Sarubbi, grazie per questa riflessione che tu
molto
hai condiviso, appassionata.
Devo dire
sempre,
che però storicamente va presa in un'analisi anche fredda, Roberto, in cui francamente questo re...
Diciamo il minimo che si possa dire è imbarazzante.
Si poteva... perlomeno non benedirlo, non benedire quello che, perché benedendo lui si è benedetto tutto quello che ha fatto.
Fascismo, benedetto il fascismo, il nazismo, le guerre.
Cioè in un momento particolare, fra l'altro, queste cose sono strane.
Allora grazie Giovanni.
Grazie a voi.
Ricordo la rivista online di cui è direttore Giovanni Sarubbi, il dialogo.org.
Dove si trova anche, diciamo, questa lettera che ha scritto.
Ecco, Giovanni. Dove c'è anche questa riflessione anche per iscritto. Grazie Giovanni, a risentirci.
E per esempio stare alla finestra è una notte che ho già visto altre volte, che non sembra la stessa. E sono solo piccoli dettagli, ma una moneta da sprecare.
Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione.
Stamani è lunedì, ma non ci sarà la finestra di Marco Zanini, che è il nostro inviato a Londra per dare un'occhiata al calcio inglese, quindi ci informerà.
È andata apposta, vero?
È andata apposta e ci racconterà al suo ritorno del calcio inglese. Mentre brevissimamente sul campionato, il Napoli scavalca l'Inter, che perde col Torino, quindi il Napoli torna capolista. E
ma,
la Juventus è un punto,
certo. Io ho già capito come va a finire
la Roma, però insomma rimane
appassionante
perché perlomeno
bene,
ci sono,
allora l'appuntamento
c'è la tragedia del Milan che perde col Verona 3-0 e Gattuso addirittura chiede scusa,
ce ne faremo una ragione, dai.
Bene.
Allora l'appuntamento è per domani sempre a partire
dalle
9 più o meno, dopo il notiziario, e quindi se potete ricollegatevi con Radio Voce della Speranza. Grazie
per
a tutti.
Per chi fosse, Roberto, arrivato all'ultimo momento in replica, quella di oggi?
Allora, noi salutiamo coloro che ci ascoltano,
ecco,
in replica,
bravo,
nel pomeriggio a partire dalle 16:10, diciamo.
Un saluto anche ai pomeridiani.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono.